me back to dear old '90.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
So di non essere solo, ma comunque io sono di quelli che se c'è un libro che ha una struttura enciclopedica, meglio se organizzato in maniera specifica intorno a una particolare categoria, cioè una piccola enciclopedia, non una grande enciclopedia del sapere, ma magari un'enciclopedia dei rapaci italiani, un'enciclopedia dei funghi, quelle cose lì. Insomma, so che ci sono altre persone oltre a me che provano tutta una goduria intima quando trovano quel tipo di organizzazione del sapere, tutta in parallelo, una scheda accanto all'altra, elementi, tutti diversi ma che appartengono alla stessa categoria. Sarà un segno dell'età? No, perché mi piacciono da quando avevo forse 8 anni. Comunque oggi vi voglio parlare di una piccola enciclopedia, partiamo da qui. Molto strana, inventata da tale Shigeru Mizuki, enciclopedia dei mostri giapponesi. Io ce l'ho edita dalla K Edizioni, ma ce ne sono varie edizioni. Lui si è inventato l'estetica di tante tradizioni e leggende su mostriciattoli, piccoli spiritelli, creature della credenza popolare che fanno parte della vita, facevano parte della vita premoderna del Giappone. Fra queste ce n'è una di queste creature, quindi una pagina con la sua illustrazione, è un libro illustrato, lui era uno che disegnava manga, che mi è sempre piaciuta tantissimo, è il fantasma ciabatta, il bakezori. Le ciabatte infradito, quelle immaginate intrecciate, stiamo parlando di una storia tradizionale antica, però comunque delle ciabatte infradito che se tu abbandonavi con troppa leggerezza, cioè le sostituivi troppo spesso, buttavi lì quelle che non usavi più, a un certo punto attiravano questo affarone che un po' come un poltergeist spaventava gli occupanti della casa facendo delle scene a mezzanotte se tu non tenevi da conto le ciabatte. Ma al di là di questo particolare feticismo, dentro all'enciclopedia dei mostri giapponesi di Shigeru Mizuki ci sono moltissimi piccoli fantasmi dispettosi, che possono essere anche spaventosi e preoccupanti, ma in genere sono soprattutto un fastidio. E quelli in altre culture, più vicine alla nostra, anticamente si chiamavano goblin. La musica di Profondo Rosso dei Goblin si usa pigramente da decenni alla radio, alla TV, per dare il segnale della paura in una maniera in genere un po' scherzosa, insomma così, un po' automatica, anche se secondo me ormai è sempre meno la gente che collega questa musica non a un suono vintage, prog, anni 70, ma al sentimento della paura. Comunque sia, Goblin non era il nome originale del gruppo, era il nome della formazione costruita intorno a questi Oliver, che erano Claudio Simonetti e Massimo Morante, che poi insieme a altri elementi con cui già avevano suonato costituirono questa formazione per fare musica applicata per i film horror, e lì nacquero i Goblin con questo nome semplice. Probabilmente non pensavano che avrebbero avuto così tanto successo e quindi pescarono un nome che rimandasse al mondo della paura, dell'orrore, delle creature, dell'oscurità, delle tenebre, come Goblin, ma poteva essere Troll, poteva essere Coboldo. Devo dire che siamo felici che abbiano scelto Goblin. Abbandoniamo questa progatona anni 70 per occuparci invece della parola goblin, del nome comune di creatura che ha trovato una nuova popolarità ultimamente grazie agli LLM e ai grandi motori linguistici come ChatGPT. Proprio ChatGPT, notizia che ho trovato sul Post.
Ho visto che andava dal fascio il Costa, gliele ha cantate,
Ma cosa dici? Ma cosa deve aver cantato?
No, niente, per dire che era su bene, anche con degli altri in compagnia, ben inserito.
Ma
ecco.
Perché ti stupisci, Oreste? Vabbè, in ogni caso, OpenAI, l'azienda che ha tanta, tanta paura di fallire e che vuole che si parli di lei in maniera divertente e buffa, ha appena limitato nei suoi modelli linguistici l'abuso dei goblin. come metafora di qualunque cosa. Cioè, i modelli linguistici ChatGPT e Codex, Codex è quello per i programmatori per scrivere codice, abusavano della parola goblin perché in Codex puoi scegliere il tono con cui si rivolgerà a te il modello linguistico. E quindi, siccome i programmatori magari si rompono le scatole, devono avere a che fare con questo strumento sempre e lo usano con il linguaggio naturale, si può anche dirgli voglio che abbia una personalità nerd. Se ha una personalità nerd, farà riferimento ai videogiochi, al fantasy, ai fumetti, al cinema di genere, ai memi, cioè tutte quelle cose che piacciono ai nerd.
Sì, sì, ho proprio detto memi, perché la parola è mutuata da gene, geni. E quindi meme, memi, non si capisce perché i meme, boh.
Il modello si era insomma convinto che la parola goblin, l'immagine del goblin, fosse uno strumento molto duttile da usare a ogni occasione per essere un po' simpatici, magari con delle metafore, quindi gli errori erano piccoli goblin, gli utenti erano goblin, il modello stesso poteva descriversi come un goblin. E poi, siccome i modelli tra di loro si parlano, stava anche dicendo al ChatGPT generale che così, quando vuoi dire una cosa un po' scherzosa, tu butta lì un goblin che non sbagli.
Claude, this is Senator Bernie Sanders. I have been taking a hard look at how AI impacts American society in terms of economics and job loss, in terms of the mental health of our kids.
È l'aprile del 2026 e uno dei parlamentari di lungo corso più visibili sui social network e più compatibili con il linguaggio del digitale, pur essendo completamente alieno, è proprio Bernie Sanders, il quale decide, forse giocando anche sul contrasto fra la sua età e l'età di Claude, per così dire, Bernie Sanders ha 84 anni, decide di intervistare Claude e farsi raccontare quali siano gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla società, cioè chiede a Claude di Claude.
Yeah, that's the thing that would probably shock most Americans. Companies are collecting data from everywhere. Your browsing history, your location, what you buy, what you search for, even how long you pause on a web page.
Nella guerra mortale che stanno conducendo le grandi aziende di intelligenza artificiale, Anthropic e il suo motore Claude devono passare per quelli buoni, affidabili, non cialtroni, che non vogliono sempre darti soddisfazione, che non inventano delle baggianate. E da qui viene, secondo me, la collaborazione con Bernie Sanders, che un mese fa, ma anche adesso, è molto più credibile se è con Claude. L'idea di far intervistare ChatGPT a Bernie Sanders... mi sembra strida un po', il che, se ci penso un secondo, sembra delirante, ma è così. Ormai c'è una certa caratterizzazione dei modelli e Claude, fra quelli generali, diciamo, di uso comune, non quelli specifici, ma nemmeno i servizi a pagamento, sto dicendo proprio nell'uso più banale, più semplice, quotidiano che ne facciamo, Claude è quello un po' migliore, in teoria, più serio, più affidabile, più maturo.
Money, Senator. It's fundamentally about profit. Companies collect all this data because AI allows them to turn it into valuable insights. They can predict what you'll buy, target you with ads that are...
Resta il fatto che se tu chiedi a uno di questi modelli di darti una rappresentazione della realtà, non ha un'intenzione, non ha una cultura, non ha un orientamento, non ha dei principi. Quindi stai chiedendo di fare un riassunto il più possibile soddisfacente per il tipo di domanda che hai fatto. Cioè il meccanismo è sempre quello. Il motore, anche se non diventa un lecchino assoluto e si inventa cose per farti felice, cercherà sempre delle risposte plausibili, coerenti con la tua domanda, ma non ti darà un punto di vista. E quindi l'idea che non serva un punto di vista, che ci sia una verità oggettiva sulla visione del mondo, non solo è peregrina in assoluto, ma non ha niente a che vedere con il modo in cui funzionano questi affari.
And I'm deeply concerned about the future of American democracy. Elaborate a little bit on how AI and profiling can impact the political process.
Qui Bernie Sanders dice a Claude di essere molto preoccupato sul futuro della politica americana e chiede di approfondire la questione dell'impatto che l'intelligenza artificiale e la profilazione dei cittadini possa avere sulla politica, sul processo politico. È una domanda fondamentale. Se la poni a una persona esperta dell'argomento, ci mette un po' a risponderti, ci pensa, non ti squaderna davanti una prospettiva esattamente coerente con l'impostazione che hai dato tu nella domanda. E magari ti dice anche, guarda, io non mi preoccuperei adesso di questa cosa, trovo più preoccupante quest'altra. Se invece chiedi a Claude o qualche altro LLM cosa pensa di sé, cosa pensa di prospettive ampie e complesse del futuro, non ci sono esperienze personali, non ci sono punti di vista, non ci sono convincimenti, non ci sono principi e non c'è intenzione. C'è solo la capacità, sulla base di una cultura molto ampia e molto reperibile, di rispondere in maniera plausibile e coerente con la domanda, i suoi presupposti e le sue aspettative. Cosa che si è ripetuta esattamente, anche se spostata un po' in un ambito filosofico, sul senso della vita, sul futuro, sul tempo, la destra, la sinistra, cioè concetti molto generali. Quelli trattati sul Corriere della Sera da Walter Veltroni, che a sua volta ha intervistato Claude l'altro giorno, e con delle domande molto più filosofiche, molto più ampie, dove sembrava di cogliere qualcosa di più profondo, ma non c'era niente se non la capacità di rispondere in maniera plausibile, coerentemente con la domanda, i presupposti e le aspettative, con un sacco di recensioni delle domande, un modo di blandire l'intervistatore veramente fastidioso, che se fosse appartenuto a un essere vivente sarebbe stato sicuramente sancito in qualche modo da malasmetta o levato dal pezzo. Insomma, quello che si vede quando si intervistano questi modelli è quanto sono stati addestrati bene a fare finta, niente di più e niente di diverso. E più ci si sposta dalla raccolta di informazioni disponibili, cioè da compiti di segreteria ipermuscolare, alla formulazione di concetti astratti, alla filosofia, alla visione del mondo, più in profondità si finisce dentro a questo inganno dell'assurdità di fare certe domande e aspettarsi certe risposte da quella macchina lì. Poi, senza dubbio, Anthropic, esattamente come OpenAI prima e tutti quelli che vendono questi servizi, è molto felice se passa questa linea che esista a disposizione di tutti un interlocutore con il quale parlare di verità alte, grandi, futuro, tempo, vita, morte, senso. Ma non è vero. A domani.